Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buona giornata da Valentina Furlanetto. Diamo spazio oggi a un giovane imprenditore, Giovanni Cova, presidente di Quantum Marketing Italia. Giovane perché ha 32 anni, ma giovane anche perché la società che ha creato assieme a un socio ha poco più di un anno di vita. Quantum Marketing Italia è un'azienda di 10 dipendenti che ha chiuso il primo anno in pareggio. Quest'anno l'obiettivo sono 6-7 milioni di euro di fatturato, ma sentiamo il nostro protagonista.
Quantum Marketing è stata fondata all'inizio del 2005 da me e dal mio socio Giovanni De Simone, e l'idea era quella di replicare in Italia quello che era un sistema promozionale che esisteva da circa 20 anni negli Stati Uniti e in altri paesi. In pratica l'idea è semplicissima: convenzionare la quasi totalità dei cinema sul territorio italiano ed emettere dei biglietti validi come ingresso al cinema per promuovere prodotti e servizi. Per cui compro una scatola di cereali perché all'interno c'è un buono sconto per il cinema, magari valido per qualsiasi film, oppure compro un telefonino perché mi regalano due biglietti per il Codice da Vinci. E l'idea, appunto, la forza dell'idea è la sua semplicità: andare al cinema, l'attività ricreativa preferita dalla popolazione, e per cui il cinema e l'aurea che c'è intorno al cinema muove i prodotti dagli scaffali. Stiamo vendendo da circa 15-16 mesi. Siamo riusciti a ingaggiare circa 50-60 aziende. La fortuna ha voluto che queste 50-60 aziende siano anche gli investitori di marketing e pubblicità più importanti nel paese. Abbiamo distribuito più di 3 milioni di biglietti per il cinema, per cui è stato un successo, se vogliamo, al di là delle nostre aspettative. Sapevamo che il meccanismo funzionava benissimo in altri paesi, però insomma la velocità con cui siamo riusciti a replicarlo in Italia ha stupito quasi anche noi. Abbiamo preso in licenza anche un marchio dagli Stati Uniti, questo marchio che si chiama Hollywood Movie Money, che ci ha aiutato, tra virgolette, da un lato a convincere la maggior parte degli esercenti cinematografici in Italia a convenzionarsi con noi. In questo ci ha aiutato anche moltissimo l'Associazione Generale dello Spettacolo, l'AGIS, che ha capito immediatamente la potenzialità dell'iniziativa per il cinema e ci ha aiutato. E dall'altro, prendere in licenza questo marchio dagli Stati Uniti è stato molto importante perché ci ha permesso di replicare qua in Italia la collaborazione con gli studios, con Disney, Warner Brothers, Fox, che ovviamente sono i nostri più grandi alleati, perché per loro ovviamente è fantastico quando un cliente con una marchio importante emette biglietti per un loro film. Oltre ad essere per loro soldi veri, c'è anche tutta la visibilità che l'operazione genera nella grande distribuzione, nei negozi, per cui, tra virgolette, porta il film nella vita di tutti i giorni dei consumatori.
Giovanni Cova ha studiato alla Bocconi, poi ha seguito un master alla Columbia University di New York. L'idea di questa azienda è nata proprio dall'esperienza americana.
Quando facevo questo master negli Stati Uniti, frequentavo un corso di marketing della distribuzione cinematografica ed è venuto a parlare in questo corso la persona che ha creato Hollywood Movie Money nel mondo, per cui questa persona mi aveva colpito molto. Sono poi tornato in Italia e dopo un po' ho provato a scrivergli, gli ho chiesto se era interessato a replicare l'idea in Italia. Questo qua è il classico imprenditore americano, molto alla mano, molto concreto, e siamo riusciti a realizzare un accordo in tempi brevissimi.
Spesso il problema per molti giovani che hanno un'idea ma non dei finanziamenti è proprio trovare i soldi. L'accesso al credito in Italia non è così scontato. Fortunatamente ci sono idee realizzabili anche senza investimenti colossali.
La nostra idea è iniziata a generare cassa in tempi brevi, per cui l'investimento iniziale non era spropositato e siamo riusciti a finanziarlo tramite banca, soci privati, eccetera. E poi dopo Dopo circa 12 mesi di operazioni, il gruppo Banca Sella ha acquisito una partecipazione nella nostra società e questo ci ha permesso ovviamente, ci ha acquisito una partecipazione azionaria e ci ha permesso ovviamente di avere più liquidità, diciamo, ma credo che per un imprenditore che ha un'idea e che ha bisogno di parecchio capitale per metterla in pratica, credo che il problema esista, perché ovviamente quando ci siamo confrontati col sistema bancario non ci è sembrato particolarmente recettivo alle idee di giovani imprenditori, però devo dire che nel nostro caso comunque è andata abbastanza bene.
Giovanni Cova proviene da una famiglia che si è sempre occupata d'altro.
I miei nonni erano degli industriali del caffè, che poi hanno chiuso circa negli anni 50. Mio padre è un libero professionista, ha fatto anche il manager in una società, però ha fatto un po' il commercialista, consulenze varie. Mi sento abbastanza avvantaggiato perché la tecnologia ci permette di creare una società che con magari 10 persone riesce a gestire, non so, 550 fornitori, riesce a fare operazioni su milioni di consumatori sfruttando ovviamente internet. Per cui le possibilità sono, per un imprenditore, sono ovviamente maggiori adesso. Quello che magari un po' di invidia del periodo in cui ha iniziato a lavorare mio padre era che finita la guerra, in quel periodo non c'era questa gerontocrazia, non c'era questa strutturazione di rapporti clientelari, era un po' la creazione di una nuova Italia, c'era tantissima energia che adesso magari non c'è.
Il presidente di Quantum Marketing Italia ha trascorso molto tempo all'estero e questa esperienza gli ha consentito di guardare all'Italia con sufficiente distacco.
Ho vissuto 6 anni tra Inghilterra e Stati Uniti e lì non esiste giovane che si aspetta di poter avere un lavoro a vita, per cui magari le aspettative di alcuni giovani italiani sull'avere un contratto a tempo pieno, secondo me, sono abbastanza figlie di un sistema di valori non tanto giusto. Però allo stesso tempo i giovani in Inghilterra e negli Stati Uniti sanno che se si impegnano, si appassionano nel loro lavoro, saranno premiati, mentre qua capisco che il precariato si aggiunge a una situazione un po' di demotivazione e depressione di questa fascia di età. Cioè, capisco anche il trentenne che dice: cavoli, tanto non avrò mai responsabilità in questa azienda finché non vanno in pensione il settantenne, il sessantenne, il cinquantenne, e oltretutto sono anche con un contratto di stage.
Dell'Italia ci sono però molte cose che non gli piacciono.
Bisognerebbe quasi cambiare la cultura del paese e cercare di fare in modo che la meritocrazia venga premiata e che a partire dalla politica, dalle aziende, e ci sia si riconosca che fare in modo che ci sia un sistema più dinamico dove i migliori riescono a salire nelle posizioni decisionali più importanti avrà un effetto sicuramente benefico per la società. In pratica c'è poca speranza nei giovani perché magari pensano che il sistema non gli permetterà mai di eccellere, perché e allora dedicano magari le loro risorse a coltivare relazioni, appoggi clientelari, perché sembra che sia l'unica maniera per riuscire a combinare qualcosa. Ma credo che abbassare il costo del lavoro vada abbassato sia per le imprese grandi che le imprese piccole, perché comunque è molto molto alto. Credo che se dovessi fare una politica del governo, direi che i settori da aiutare fortemente sono le piccole e medie imprese e non certo la grande industria. Quello che è stato fatto in Inghilterra negli ultimi 2 decenni è stato cercare di sviluppare l'economia e fare in modo che l'industria pesi sempre meno in un'economia sviluppata, e per cui ovviamente nel mondo dei servizi il peso più forte ce l'hanno le piccole e medie imprese, molto dinamiche, che devono essere molto veloci, anche devono avere la possibilità di assumere e poter anche licenziare, ovviamente.
Giovanni Cova non ha però una visione pessimista del futuro.
Penso che ci siano segnali di ripresa. Poi nel nostro settore, oltre a vedere dei segnali di ripresa, anche il settore del marketing e delle promozioni vede una crescita stratosferica, perché le aziende si rendono conto che la pubblicità classica alla televisione, sui giornali, ha bisogno di un po' più di grinta e di trazione, per cui le promozioni, i soldi spesi sulle promozioni, aumentano sempre.
Letture, mare, ecco cosa fa un giovane imprenditore nel suo tempo libero.
Ma vado al mare qua in Italia, a Santa Margherita spesso, vado a sciare qua vicino a Milano. Il libro sul comodino adesso non l'ho ancora iniziato. C'è un libro su una storia in Afghanistan, una specie di giallo basato sul periodo di occupazione, il primo periodo della guerra, che mi piace molto la geopolitica, le storie di guerra, il reportage di guerra.
Abbiamo cercato, attraverso il racconto di questo giovane imprenditore, di capire come si può, con un'idea in testa, mettersi in proprio in Italia. Ne continuiamo a parlare tra poco, dopo una breve pausa.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Bentornati, stiamo parlando di giovani e impresa. Non è sempre facile per un trentenne realizzare il sogno di creare una piccola azienda, soprattutto se parte dal nulla, come ha fatto Giovanni Cova con Quantum Marketing Italia. I problemi sono molteplici, vi riproponiamo quindi alcuni passaggi della puntata di Job 24 andata in onda il 2 febbraio sul mettersi in proprio. La parola a Roberta Pellegatta e Walter Passerini.
Sentiamo che cosa pensa la gente e quale propensione hanno oggi gli italiani al mettersi in proprio.
Appunto,
alta o bassa?
Meglio lavoro dipendente oppure meglio mettersi in proprio? Marcella Cedrangolo l'ha chiesto ai milanesi.
Io preferisco lavorare come dipendente, sì, sono più tutelato.
Io in proprio. Per esempio il tipo di lavoro che faccio io è carrozziere, molto meglio che lavorare sotto padrone. E meno rotture di scatole.
Ma direi lavoro in proprio, perché lascia molti più spazi e permette molta più libertà d'azione, secondo me, anche se sono dipendente, quindi sono dall'altra parte.
Per me come dipendente ci sono meno responsabilità.
Oggi come oggi, dipendente è meglio, perché in proprio ci sono tante di quelle spese da pagare che non riesci a venirne fuori. Troppe tasse.
Sempre meglio dipendente.
Lavoro dipendente, perché in proprio si rischia troppo. Se uno è disposto a rischiare, ok, se no, no, è meglio lavoro dipendente.
Ognuno ha i suoi vantaggi, cioè, lavorare in proprio ti dà la possibilità di essere autonomo e avere un guadagno maggiore magari, dipendente ti dà più tranquillità.
In proprio, perché ti gratifica di più.
Dipendente, perché la libera professione è veramente molto stressante, se uno è in grado di reggere lo stress, liberissimo di farlo. Io non sono capace, quindi insomma credo che chi non è in grado di reggerlo a certi livelli possa rinunciare a guadagni magari più elevati per un tenore di vita migliore a livello di testa.
Ci sono vantaggi e svantaggi, dipendente non lavori per te, lavori per gli altri, in proprio lavori per te, forse lavori di più. Secondo me una delle difficoltà principali è l'accesso al credito. Io non penso che gente della mia età abbia poi tutti questi soldi. Il mio sogno sarebbe avere un bar, però per il momento no.
Secondo me è meglio un lavoro dipendente, te lo dice uno che ha lavorato sì in proprio e adesso dipende da una ditta, quindi io preferisco il lavoro dipendente. Perché lavorare in proprio ha molti rischi e oggi come oggi questi movimenti finanziari non ti danno garanzie per un futuro sereno, ecco.
In proprio, perché sei più libero di gestirti come vuoi, cioè non hai il padrone che ti fa fare questo, quell'altro.
E io che sono privata, lavoro, mi gestisco il mio ufficio, però non sempre va bene, no, assolutissimamente. Certe volte rimpiango di non essere più dipendente, ci sono troppe spese.
Mi sembra che ci sia della lucidità, della consapevolezza da parte della gente sui rischi che implica così l'avvio di un'attività improprio.
Sì, sicuramente il realismo degli italiani è sempre evidente, anche un certo pragmatismo. Il problema è che però appunto chi è dipendente sogna probabilmente in molti casi di diventare libero, come dire, imprenditore, e chi è imprenditore dice mamma mia che fatica, come mi piacerebbe essere impiegato del catasto. Il problema è l'approccio al lavoro, in sostanza. È chiaro che un imprenditore ci mette tutta la passione che ha, supera le difficoltà, non è soltanto la spinta dei soldi a muovere le imprese, a muovere le persone. Ecco, il dipendente non vorrei che desse però l'impressione di una persona che entra in un ufficio, mette, con tutto il rispetto, mette il cervello al minimo e non vede l'ora di uscire.
E perché, si parcheggia.
Esattamente, si parcheggia la mente. Ecco, direi che questo non è un modo di stare non soltanto al mondo, ma nemmeno un modo di lavorare.
E neanche di tenersi un posto da dipendente delle volte. No, non molto... è così sicuro da questo lato.
Anzi, dentro le imprese, fra i dipendenti, oggi vanno per esempio più forte gli intraprenditori, cioè quei dipendenti che pur essendo dipendenti sono capaci di muoversi in modo intraprendente ed autonomo dentro le imprese.
È ovvio che per avviare un'impresa occorre un'idea, deve essere buona e in ogni caso non basta. Dottor De Benedictis.
Sicuramente la sola idea non basta, perché sembrerebbe quasi di avere un badge per poter entrare, come ho fatto io questa mattina qui al Sole 24 Ore, ma certamente se non sapevo cosa dovevo dire adesso non bastava il badge. Quindi al momento in cui siamo alla prova dell'attività avviata bisogna avere determinate competenze. Queste competenze, così come diceva Walter Passerini, sono legate alla capacità imprenditoriale, la capacità di avere una visione, una capacità gestionale. Infatti noi che crediamo che le persone non solo nascono imprenditori ma possono diventarlo, cerchiamo di trasferire queste competenze che abbiamo analizzato negli imprenditori studiati, e che cosa è emerso? Che bisogna avere sostanzialmente tre cervelli, nel senso che l'imprenditore deve avere una visione in primo luogo, deve saper gestire e organizzare in secondo luogo, e in terzo luogo deve svolgere la funzione del capitalista, che sostanzialmente decide se è il caso o meno di investire nell'attività che i primi due cervelli hanno identificato, perché potrebbe anche dire no grazie, faccio un'altra cosa.
Sono tre parti di uno stesso cervello, naturalmente.
Sì, sì, certo. Non...
Messa così mi sembra che l'imprenditore debba essere una sorta di genietto.
Eh beh, allora, c'è chi è genio e ha tutti e tre i cervelli, diciamo. C'è chi invece giustamente si mette in società, e se è quello che ha la visione, individua un socio che ha la capacità organizzativa e l'altro socio che è più attento al denaro, diciamo, più amministrativo.
Sì, perché il fenomeno molto interessante, come giustamente dice il dottor De Benedictis, è proprio questo, e cioè che soprattutto tra i più giovani la dimensione imprenditoriale non è concepita in termini strettamente individuali, ma in termini di gruppo. Quindi molto spesso noi vediamo anche delle piccole imprese, delle cooperative o delle piccole società fatte da ex compagni di scuola, o persone comunque che insieme come gruppo ricompongono questo, come dire, mosaico delle competenze di cui parlava De Benedictis. Quindi da soli o con altri. Molto spesso noi notiamo che i giovani italiani preferiscono insieme ad altri.
E in ogni caso ci si può far aiutare.
Certamente, quindi
ci
c'è
si deve
anche
forse
poi,
far aiutare.
Assolutamente sì, perché per esempio, come il dottor De Benedictis sa benissimo, perché ci lavora, non basta l'idea. L'idea va in qualche modo misurata, in qualche modo, e poi certo. Ci vuole qualcuno che ti aiuti e ti accompagni.
Beh sì, c'è lo strumento principe conosciuto ma poco applicato, che è il business plan. E questo
è il piano d'impresa.
Questo strumento, che attualmente comincia a affermarsi anche in virtù del fatto che se si vuole accedere a finanziamenti pubblici è necessario presentarlo, diventa un test delle proprie capacità gestionali e di visione dell'attività. E noi che insegniamo queste cose anche a imprenditori che hanno già avviato l'attività, il commento che solitamente fanno è se lo avessi fatto prima, nel senso che si evitano molti errori facendo il business plan, non solo, cioè nel senso si risparmiano soldi, ma se ne possono anche acquisire avendo una visione migliore, cioè individuando possibilità prima non viste.
Perché cosa deve contenere un business plan?
Beh, il business plan sostanzialmente deve, così come si vede in un bilancio, garantire ricavi, fare attenzione ai costi e dare la possibilità di controllare che queste cose avvengano in maniera corretta. E così come ho detto prima, l'imprenditore deve avere sia la visione, cioè quindi avere la capacità di marketing, fare ricerca di mercato, individuare il profilo del cliente, sia la capacità gestionale di stare attento ai costi, quindi pianificare, ridurre, come dire, il caos organizzativo che si può creare, sia anche avere una capacità di controllo, una capacità sul bilancio, cioè alla fine dire va bene, ho guadagnato, ho perso, vado in questa direzione, vado nell'altra direzione.
Quindi controllo, serve eventualmente per avere dei finanziamenti, ma serve a noi stessi, perché vedere la realtà nero su bianco è importante.
Beh, ci si pongono degli obiettivi, ad esempio.
Io devo dire che comunque il consiglio che noi diamo in generale è quello di contare sulle proprie forze, cioè non pensare di aprire un'impresa se non si ha almeno una quota significativa di finanziamenti. Ovviamente per aprire un'enoteca non ci vogliono i milioni di euro, ovviamente per aprire, come dire, un'azienda con macchinari sofisticati nel settore della meccanica di precisione richiede dei finanziamenti molto molto elevati. Però attenzione, perché fare affidamento esclusivamente sul finanziamento esterno è un errore. Certamente a volte non si hanno le risorse, ma si diventa dei venture capitalist familiari, quindi si va a batter cassa presso gli amici. Ecco, bisogna avere una quota propria, questo è molto importante. Sul finanziamento pubblico effettivamente per gli adulti non c'è granché, poi c'è poi anche un sistema bancario e finanziario abbastanza avaro, si sta un po' allargando i cordoni della borsa, ma c'è una certa, come dire, ritrosia nel sistema finanziario e bancario italiano. Per i giovani ci sono alcune leggi che posso rapidissimamente citare, che possono essere utili perché anche queste danno una certa affidabilità nel finanziamento. Anche qui le pratiche sono piuttosto macchinose. C'è per esempio la legge della ex 44 sull'imprenditoria giovanile, oggi 95-95, segnatevi i numeri se per caso potete, la 236 del 93 nel settore dei servizi. La 448 è una legge del 98 sulle cooperative sociali in modo particolare. Poi c'è la legge 608 sul prestito d'onore, che in questo momento però non ha un granché di finanziamenti, vuol dire aprire anche una bottega da elettricista, per esempio, con 25.000 euro. E poi la legge per l'imprenditoria femminile, la 215, questa è una legge che sta andando discretamente bene, c'è un bando tra l'altro ancora aperto che scade a fine febbraio. Poi questi sono finanziamenti statali, pubblici diciamo, ma ci sono anche dei finanziamenti regionali. Ogni regione ha una linea di finanziamento per diverse tipologie di imprenditoria, giovanile, femminile, in qualche caso anche over 50, cioè per cinquantenni. Spesso i giovani non le conoscono, anche se è vero che per ottenerle bisogna avere una santa pazienza, ecco perché veramente, guardi, in Italia si diventa imprenditori nonostante la burocrazia, nonostante la difficoltà di trovare risorse, nonostante la difficoltà di trovare servizi, nonostante la possibilità di trovare della gente che non ti ruba le idee. Cioè, voglio dire, davvero per diventare imprenditori in questo paese bisogna fare il doppio della fatica di altri. Il problema è che però, e il dato lo vorrei risottolineare, ciò nonostante ogni giorno in Italia nascono quasi 1500 aziende. Ora, voglio dire, questo mi sembra un indicatore positivo. Nonostante le difficoltà, nascono. Il problema è aiutarle a restare in vita.
C'è un dato europeo che dice che il 50% delle nuove imprese dopo 5 anni chiudono. E questo purtroppo è uno dei casi. Ma chiudono perché? Perché ci sono delle carenze iniziali che possono essere o legate alla persona o legate all'idea. E ovviamente il caso ideale è quando una persona è brava a gestire e ha anche una buona idea. Questo normalmente è il caso dello spin-off, cioè una persona che ha maturato un'esperienza nel settore e all'interno del settore crea una propria attività, quindi come dire, è perfettamente consapevole di quello che rischia e di quello che deve affrontare. Poi invece ci sono, come dire, delle mode passeggere che in genere attirano molte persone che hanno il desiderio di mettersi in proprio e quindi ritengono di aver colto un'idea, una buona idea, e quindi si buttano, diciamo, nel mercato, però probabilmente l'idea non è buona, sebbene loro abbiano entusiasmo, capacità, competenze. Questo, diciamo, è la via, come dire, del desiderio, potrebbe essere anche quella del bancario che vuole aprire un ristorante. La terza via, che è una via obbligata, diciamo, quindi è quella di chi si trova costretto a mettersi in proprio. Ecco, questa evidente io la sconsiglierei, sebbene ovviamente è obbligatoria, e quello che posso dire è frequentate dei corsi, informatevi, fate il vostro progetto, il vostro business plan, non è per un'ossessione ma perché, come dire, per esperienza che lo dico, in maniera tale che possiate migliorare le vostre competenze.
Sì, per esempio, ecco, questa via obbligata vuol dire disoccupati, no? Persone che hanno perso il lavoro e che, non trovando un lavoro dipendente, si debbono mettere in proprio. Tra l'altro nel sud questo è un fenomeno piuttosto diffuso, perché i 2 milioni di imprese che abbiamo nel sud sono anche frutto, da un lato, dell'emersione dal lavoro nero, verso il lavoro regolare, ma dall'altra hanno anche dentro persone che, non avendo altre alternative, debbono aprire un qualche cosa. Ecco, attenzione al come lo si fa. È giusto che lo facciate, ma attenzione al come. Pensateci, preparatevi, fatevi aiutare, non andate allo sbaraglio.
Ancora una piccola pausa, ci sentiamo tra poco.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Siete ancora in compagnia di Voci d'impresa, la trasmissione che Radio 24 dedica ad alcune storie di imprenditori in Italia. Oggi al centro della nostra puntata i giovani che vogliono fare impresa. Lasciamo ora la parola al responsabile per il lavoro del Sole 24 Ore, Walter Parserini, e al professor Guido Corbetta, docente di economia aziendale all'Università Bocconi di Milano.
Per fare impresa è fondamentale che esista un clima culturale nel paese, favorevole appunto al fare impresa. Noi vediamo molto spesso nelle scuole, nelle università, dei giovani i cui modelli sociali nel sistema professionale non privilegiano certo il fare impresa. I giovani si immaginano più liberi professionisti che imprenditori, oppure impiegati e così via. Professor Corbetta, crede che dalla scuola possa e debba lavorare meglio nel creare una cultura alla imprenditorialità, che è ancora una cosa rara nel nostro paese?
Mi permetto di fare un'osservazione prima di tutto agli imprenditori. Cioè, i giovani, è noto, vivono evidentemente di modelli, vivono di modelli che vengono loro presentati e con i quali si possono identificare. Ecco, io quello che noto è che forse gli imprenditori dovrebbero esporsi un po' di più, cioè dovrebbero essere un po' più generosi, diciamo, nella loro visibilità nei confronti degli imprenditori. Notavo qualche settimana fa con un imprenditore veronese che così di recente è stato abbastanza generoso, quindi ha partecipato a diverse occasioni testimoniando, diciamo, la propria storia imprenditoriale in scuole superiori o all'università. Ecco, ho notato una cosa molto interessante. Ma primo, che sicuramente si è divertito lui, come dire, cioè ha avuto modo anche così di presentare la propria storia e di sentire le domande che poi i giovani fanno, che poi alla fine i giovani sono, tra virgolette, anche il suo mercato, quindi sono anche, dal punto di vista anche imprenditoriale, strettamente imprenditoriale, può avere un rilievo interessante. E certamente poi, avendo parlato con un professore universitario di Verona che ha avuto modo di organizzare questo intervento, mi raccontava dell'entusiasmo dei ragazzi di fronte a questo incontro, che per esempio aveva una durata definita ed è invece durato molto di più. Ecco, secondo me è importante che gli imprenditori, io mi permetto, lo dico poi agli imprenditori che conosco, mi permetto di chiederlo così anche in questa forma così più diffusa, per favore cercate di essere più presenti nelle scuole, cercate di essere più presenti nelle università, perché certamente questo aiuta i giovani a identificarsi e quindi in qualche modo anche a farsi venire la domanda: magari ho delle capacità imprenditoriali, perché altrimenti non nasce neppure la domanda.
Esatto, oggi c'è una certa retorica della precarietà, esiste ovviamente anche una realtà della precarietà del lavoro, ma una alternativa possibile per il futuro dei giovani è proprio quella di aprire una propria attività, di mettersi in proprio. Ecco, lei crede sul fondo che la imprenditorialità sia una connotazione genetica o che si possa imparare, soprattutto da parte dei giovani e anche attraverso corsi di formazione specifici, a diventare imprenditori?
Tema centrale, importantissimo e anche difficilissimo. Io uso dire questo: su 100 ragazzi che noi per esempio vediamo all'università, su 100 ragazzi e ragazze che noi vediamo all'università, io credo che per 15-20 di questi si possa dire con buona tranquillità, con buona sicurezza, che saranno dei buoni imprenditori, che potrebbero essere dei buoni imprenditori. Magari per 10, 15 di questi già uno può dire che forse invece proprio non hanno la possibilità, non avranno la possibilità di diventare dei buoni imprenditori, perché per esempio sono persone magari molto timide, molto riservate, magari persone che appunto hanno qualche fatica relazionale, mentre alla fine l'imprenditore non può permettersi, diciamo, di non relazionarsi con collaboratori, con persone esterne, eccetera. Ma nella grandissima maggioranza, il 70% dei ragazzi, noi in realtà non sappiamo se loro potrebbero essere buoni imprenditori o non potrebbero essere. Io dico sempre, sono un po' come una pagina bianca sulla quale bisogna scrivere. E allora da questo punto di vista credo che effettivamente la formazione, ma non tanto la formazione solo sulle competenze, ma la formazione nel senso l'immersione in un clima dove l'alternativa imprenditoriale sia un'alternativa, come posso dire, interessante, credo che faciliti sicuramente la trasmissione, la crescita di almeno di una vocazione imprenditoriale. Da questo punto di vista forse anche le famiglie, questo venendo più a casi di giovani che sono figli o figlie di famiglie imprenditoriali, per esempio il clima che si respira all'interno della propria famiglia imprenditoriale è molto importante per far poi crescere questa vocazione imprenditoriale, perché se il clima è negativo nei confronti dell'impresa è evidente che poi quello che si trasmette è questa negatività. Se invece il clima è positivo, è un clima di, all'interno di tutte le difficoltà che esistono ovviamente nell'attività imprenditoriale, ma c'è un clima positivo che viene trasmesso, sicuramente questo secondo me facilita una formazione imprenditoriale.
Ma lei crede che quindi in ogni caso anche un figlio di un operaio, di un impiegato, di un insegnante, di un dipendente pubblico possa essere un bravo imprenditore e aprire una propria anche piccola attività?
Io lo credo certamente, nel senso che i casi fortunatamente lo dimostrano, e quindi abbiamo la possibilità di portare dei casi che lo dimostrano. Lo dimostra il fatto di questa grande natalità imprenditoriale che abbiamo nel nostro paese, che evidentemente non è promossa solo dai figli degli imprenditori, perché è chiaro che sono persone che magari hanno genitori che facevano ruoli diversi. Credo un'altra cosa forse abbastanza che può essere utile, anche il fatto di avere dei team, dei gruppi di giovani che si mettono insieme e organizzano una nuova attività, questo credo che possa essere un altro fattore importante. Quindi come tale magari poi di questi uno può essere figlio di un imprenditore, ma magari altri possono non esserlo e si mettono insieme e avviano nuove attività. Questa è un'altra cosa che mi pare stia cominciando ad esistere anche nel nostro paese. Certo, occorre dire che nel nostro paese una delle questioni importanti è che un giovane che non sia figlio di imprenditori e che abbia deciso di avviare un'attività imprenditoriale, non è facilissimo il processo che porta al reperimento di fondi, di risorse, eccetera. Perché il venture capital nel nostro paese non è molto diffuso, ci sono degli imprenditori che magari aiutano qualche giovane ad avviare nuove attività, ma certamente questo è più difficile. Da questo punto di vista, qui noi scontiamo un gap rispetto all'esperienza nordamericana.
Lei all'inizio ha lanciato un invito agli imprenditori: siate più presenti nelle scuole, nelle università, andate, testimoniate, raccontate, perché anche le narrazioni, l'antropologia culturale d'impresa è una disciplina tra l'altro anche poco praticata e poco studiata nel nostro paese, questo è molto importante. Però molto spesso i giovani si sentono dire un po' moralisticamente: non pensare a una scrivania, pensa al metterti in proprio, apri una tua attività. Sono spesso delle prediche che noi facciamo dei giovani. Se mancano dei servizi anche specificamente dedicati alla imprenditorialità da parte delle giovani generazioni, questi richiami rischiano di cadere nel vuoto. Non è che manca una struttura di servizi che faciliti l'impresa giovane nel nostro paese?
Direi di sì, nel senso che forse più che manca, perché comunque qualche esperienza esiste, ma certamente siamo ancora in una situazione a mio avviso non soddisfacente. Lo siamo per quanto riguarda per esempio i servizi relativi a facilitare per esempio il trasferimento di tecnologie, quindi per esempio anche il tema della proprietà intellettuale sui brevetti. Ci sono delle resistenze ad avviare delle procedure più semplici, anche meno costose per i giovani imprenditori. Manca sotto il profilo, come dicevo prima, del sostegno finanziario, manca anche sotto il profilo probabilmente del ruolo delle università, quindi non nego che ci siano anche questi temi. A mio avviso c'è un aspetto importante, che queste politiche non possono essere gestite da un soggetto che non abbia attitudini imprenditoriali. Cioè, uno dei problemi, secondo me, del nostro paese è che si vogliono far gestire politiche a favore dei giovani imprenditori o della nuova imprenditorialità da soggetti che non hanno attitudine imprenditoriale. Prescindiamo se siano privati o pubblici, non è questo il tema, ma non hanno attitudine imprenditoriale. Mentre in realtà la promozione di imprenditorialità di per sé è un'attività imprenditoriale. Ecco, su questo credo che si possa imparare da qualche esperienza straniera.
Dall'estero noi possiamo anche imparare alcune tecniche, che per esempio quelle degli spin-off universitari, e cioè in sostanza è un modo nuovo di vedere anche la stessa università, non soltanto credo le facoltà tecnico-scientifiche, ma anche quelle di altra natura, dall'economia ad altro. Ecco, lei crede che la strada degli spin-off, cioè il fatto che ci siano già delle microimprese che nascono dentro le università con un supporto non solo di accademici e non tanto di accademici quanto di professori, imprenditori e consulenti, possa essere uno degli strumenti di sviluppo dell'impresa giovanile?
Io credo molto a questa alternativa, a questa possibilità. Ci credo talmente che anche come Università Bocconi stiamo avviando un'attività simile che possa favorire per esempio i nostri giovani che hanno delle idee imprenditoriali, nel senso che possa perlomeno consentire loro di verificare se sono idee, direi, balzane o sono idee che possono avere una prospettiva. Peraltro questo viene già fatto anche da altre università. La mia impressione però è che certamente qui siamo agli albori di queste nostre esperienze, cioè non abbiamo ancora la capacità di, direi, di fare leva su grandi numeri di queste esperienze. Ecco, da questo punto di vista uno dei temi delicati è chi sostiene poi l'investimento in questi spin-off. Ecco, qui forse si tratta di capire se sia il caso di dare vita, per esempio, a un impegno anche, per esempio, delle fondazioni, per esempio, bancarie, ex bancarie, se possiamo dire, che magari potrebbero proporre nel loro portafoglio di sostegno alle attività culturali, formative, imprenditoriali di un territorio, magari potrebbero anche inserire questo elemento e questo sostegno.
E credo anche che appunto in un rinnovato rapporto impresa-università possano consolidarsi queste esperienze. È evidente che c'è comunque un limite di fondo. Spesso nella cultura dominante, anche giovanile, il fare impresa è assimilato al voler diventare ricchi a spese molto spesso di qualcuno. Ecco, lei crede che sui giovani si debba svolgere e fare realizzare un impegno maggiore di tipo culturale a partire dalla scuola, che sia un po' più favorevole al fare impresa?
La cosa importante è che il fare impresa è, in qualche modo, lo dico, mi rendo conto, realizzare la propria vocazione. Cioè uno deve innanzitutto, una persona, un giovane, deve innanzitutto, lo dico sempre ai miei studenti, deve soprattutto cercare di capire che cosa piacerebbe a lui o a lei fare in futuro. Questo è il tema rilevante. Prima ancora di quelle che possono essere una serie di valutazioni economiche o di altro tipo. Quindi la prima cosa da fare è cercare di capire bene che cosa uno piacerebbe fare. Poi ovviamente bisogna confrontarsi con una serie di vincoli. Certamente il fare impresa, secondo me, ha un elemento molto molto importante. Il fare impresa significa essenzialmente realizzare qualche cosa che in qualche modo viene marchiato dalla tua personalità, dalla tua creatività, dalla tua inventiva. Ecco, questo secondo me credo che alla fine sia molto spesso, almeno vedendo, parlando con gli imprenditori, molto spesso è la remunerazione più importante che hanno gli imprenditori. Questo forse andrebbe trasmesso ai giovani.
Quindi puntare di più sulla determinazione, sulla soggettività, sulla realizzazione di risultati piuttosto che sull'arricchimento. Ecco, questo è un elemento di valore su cui vale la pena davvero riflettere.
Da Valentina Furlanetto è tutto, un ringraziamento in regia a Filippo Aureggi, l'augurio di un buon fine settimana.